Un saluto affettuoso nel nome del Signore da parte mia e da parte della mia famiglia. In questi ultimi mesi, il Signore mi ha dato modo di riflettere su un personaggio. E negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, fa molto discutere il discorso della ricerca di questo vaccino di cui si parla tanto. Ho notato come le persone intorno a noi abbiano un solo motto in questi ultimi tempi, il ritorno alla normalità. Ed è interessante notare come, da un certo punto di vista, anche noi credenti desideriamo tornare a poterci incontrare liberamente, a riprendere le nostre attività. Ma attraverso il personaggio che vedremo insieme questa mattina, non ho potuto fare a meno di notare come un ritorno alla normalità non basta. Bisogna avere una nuova mentalità. Io ho scoperto, almeno personalmente nella mia vita, di un rinnovamento spirituale per poter poi riprendere le attività, affrontare tutto con una mentalità più presente, più rinnovata dall'opera dello Spirito Santo, dalla preghiera e dall'meditazione della parola. Ebbene, fratelli, la meditazione di questa mattina ha questo titolo: Quando Dio ti offre una seconda occasione. E lo faremo vedendo la vita di Marco. Vedremo qual è stato il suo primo impiego nell'opera del Signore. Vediamo qual è stato il suo abbandono e le conseguenze del suo abbandono nell'opera. Ma al tempo stesso noi vedremo il fatto che quest'uomo ha sfruttato un'occasione che Dio gli ha dato e questa occasione ha portato delle buone conseguenze nella sua vita e nella vita della Chiesa primitiva. Vogliamo pertanto aprire la scrittura nel libro degli Atti al capitolo 12 e leggere i versetti 11 e 12. Atti 12, i versetti 11 e 12. È un capitolo sicuramente molto particolare perché noi sappiamo che Pietro si trova in carcere, viene miracolosamente liberato dal Signore, anche se lui stesso in quel momento non si rende conto della liberazione in corso, pensa di avere una visione. A un certo punto, versetto 11, lui prende consapevolezza. Pietro, rientrato in sé, disse: Ora sono sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva al popolo dei giudei. Pietro, dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Qui noi notiamo il contesto familiare in cui è cresciuto Marco. Ci viene detto che la casa era della madre Maria. Secondo l'abitudine giudaica di mettere la figura maschile di riferimento quando veniva nominata una donna, siamo propensi a pensare che il padre non ci fosse più, che molto probabilmente fosse già morto. Vediamo nella Bibbia Sara, moglie di Abramo, Debora, moglie di Lappidot, per esempio, no? E qui ritroviamo Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco. Ma cosa possiamo dire di questo contesto? Beh, cari fratelli, è un quadro spiritualmente positivo, nonostante l'assenza di un capo famiglia, perché abbiamo una donna che non si è autocommiserata perché si trovava da sola con un figlio, ma abbiamo davanti una donna che ha aperto spontaneamente la casa per ospitare delle riunioni di preghiera, perché lei stessa era una donna di preghiera. Era anche abbastanza benestante perché ci viene per esempio riportato il nome di una serva, Rode, quella che ha accolto Pietro. Ebbene, fratelli, noi possiamo dire che Marco era figlio di credenti, quantomeno dalla parte della madre. A casa sua si pregava abitualmente. La casa era aperta per accogliere tutti i credenti. E questo, fratelli, è un grande messaggio, perché soprattutto per i genitori che hanno dei figli adolescenti che ancora resistono al messaggio dell'Evangelo, questo è un messaggio che dà sicuramente un incoraggiamento incredibile. Una donna da sola che si è preoccupata ad allevare spiritualmente quello che almeno pensiamo possa essere l'unico figlio, dando un esempio, coltivando costantemente il rapporto di comunione col Signore. E questo, fratello, è bellissimo, una donna da sola che è riuscita a fare tutto questo. Non a preoccuparsi soltanto che il figlio si convertisse, per poi dire, ok, adesso è convertito, basta. No, ma che oltre ad essere un convertito potesse collaborare attivamente nell'opera del Signore. Ed è quello che hanno visto proprio Barnaba e Saulo. Infatti, se noi leggiamo nei versetti 24 e 25, sempre di Atti 12, noi troviamo scritto che intanto la parola di Dio progrediva e si diffondeva sempre di più. Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco. Quindi Barnaba e Saulo ora devono rientrare nella loro assemblea di provenienza, che era Antiochia, e decidono di prendere Marco al loro fianco. Hanno visto un giovane promettente, certamente un convertito, perché l'opera del Signore può essere fatta soltanto da chi appartiene realmente al Signore, un aspetto purtroppo che oggi viene spesso trascurato. Oggi vengono dati incarichi spirituali a persone solo perché frequentano. Io purtroppo, non qui a Villa Cortese, ma mi è capitato di vedere spesso questo triste atteggiamento. Qui invece abbiamo non soltanto un convertito, ma abbiamo un fratello che voleva mettersi a disposizione della fratellanza. Lo faceva già in casa di sua madre, altrimenti non avrebbe potuto essere coinvolto. Quindi un giovane credente, desideroso di operare, cresciuto in un ambiente spirituale, perché la madre era una persona molto ben voluta, molto stimata, tanto che Pietro, quando ha realizzato la sua liberazione, dove ha pensato di andare? In una sinagoga, in un posto qualunque? No, a casa di Maria. Era sicuro che ci fosse una riunione lì. E non c'erano i cellulari, non c'era WhatsApp, non c'erano i social. Pietro era sicuro che in quel momento ci fosse una riunione di preghiera a casa di Maria. E questo è veramente straordinario. Adesso ci dobbiamo spostare in Atti 13, basta sfogliare di una pagina avanti, noi vediamo che a questo punto Barnaba e Saulo, che ovviamente noi conosciamo come l'Apostolo Paolo, vengono chiamati personalmente dallo Spirito Santo. Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. E quindi cosa succedono? Saltano verso Cipro e poi leggiamo il versetto 5. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Fratelli, la stessa identica parola che viene data nell'Antico Testamento a Giosuè come aiutante di Mosè nel cammino del deserto. Cosa possiamo notare? La parola aiutante, io ho fatto una ricerca, ho scoperto che il termine greco, so che Marco Tullio è collegato, quindi perdonerà la mia pronuncia, ma la parola greca che lo traduce è uperetes. È una parola composta, vuol dire remare sotto, ed è una parola che nel senso etimologico del termine rappresenta i vogatori, quei lavoranti nelle navi che stavano sotto, nel piano più basso dell'imbarcazione, per remare, per vogare, per fare in modo che la nave andasse verso una precisa meta in una precisa direzione. Ebbene, col tempo questa parola ha assunto anche un altro significato, il significato di aiutante nelle faccende pratiche, assistente. E questo è interessante perché? Perché quando Marco è stato coinvolto nell'opera missionaria, non è stato subito messo a un pulpito a predicare, anzi, non abbiamo le basi per dire che avesse un ministero da un pulpito, per quella che è la sua storia, così come ci è rivelata nelle pagine della scrittura, ma era un aiuto nelle faccende pratiche, un qualcosa che era di grande aiuto. E a me fa molto riflettere, perché? Perché io mi sono confrontato in un passato abbastanza remoto con giovani credenti che erano insoddisfatti, ma che non imputavano questa loro insoddisfazione a una mancanza di santificazione personale, ma era colpa degli altri, mai la propria. E allora dicevano, ecco, allora devo andare alla scuola biblica, devo fare le cose in grande. Io invece ho ascoltato la testimonianza di un caro fratello che oggi tra l'altro è un servitore a pieno tempo, e quando lui ha iniziato a maturare una visione dell'opera del Signore, si rivolse a suo padre, che tra l'altro era anche un anziano dell'assemblea in quegli anni. E questo fratello gli disse: "Papà, voglio fare qualcosa in più per la testimonianza." Sapete cosa gli ha detto il padre? "Tu saresti disposto a venire prima dell'inizio delle riunioni per pulire i bagni?" Ebbene, questo fratello ha detto sì. Ha iniziato dalle piccole cose. Poi, vedendo che era costante in questo servizio, gli è stato anche detto: "Potresti preparare anche le sedie?" Sì, non si è tirato indietro. E poi, col passare del tempo, ha anche ottenuto un ministero, un ruolo di predicazione, anche per il bene delle altre assemblee. Vedete come la logica è diversa dalla nostra. Noi vogliamo partire in quarta facendo le cose in grande. E invece il Signore ci dice: parti dalle cose minime, perché se sei fedele nelle cose minime, dopo lo sei anche nelle grandi, non viceversa. Io penso a quanto bene inizialmente questo fratello abbia fatto nei confronti di Barnaba e Paolo. Ma ahimè, a un certo punto succede qualcosa. In Atti 13, vediamo al versetto 13 che Paolo e i suoi compagni, imbarcatisi a Pafo, arrivarono a Perga di Pamfilia. Ma Giovanni, quanto è brutto questo versativo ma in questo contesto, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Qui abbiamo l'abbandono. Io penso che grande ferita sia stata sia per Barnaba che per Paolo. Però al tempo stesso, fratelli, mi permetto di dire che è inutile speculare sul motivo per cui si sia tirato indietro, perché non ci viene spiegato. Non è scritto. È inutile cercare di fantasticare. Ho letto molte cose sui commentari, ma nessuna di queste spiegazioni ipotetiche mi ha soddisfatto. Semplicemente non è detto. Sappiamo purtroppo che l'ha fatto e che dopo questo episodio Marco è tornato a casa sua. Voglio farvi notare un altro aspetto. Nella vita di Marco, questo è l'unico capitolo in cui viene chiamato col suo nome Giovanni. Sapete perché? Sapete cosa vuol dire Giovanni? Letteralmente vuol dire Dio ha avuto misericordia. Questo è bellissimo perché anche nel momento in cui si è tirato indietro, Dio ha avuto comunque misericordia di lui e lo vedremo. Questo aspetto ci ricorda quello che Paolo dice a Timoteo, al suo fidato collaboratore Timoteo. Dio è straordinariamente fedele. Nonostante le nostre infedeltà, nonostante le nostre frequenti infedeltà. Questo abbandono però ha avuto una conseguenza e dobbiamo andare in Atti al capitolo 15 e leggere i versetti da 36 a 41. Non sarà facile per me spiegare questo brano in breve tempo, anche perché vi dico, fratelli, quando l'ho studiato a fondo, il Signore mi ha posto una grande sfida che condivido con voi. Atti 15 da 36 a 41. Dopo diversi giorni, Paolo disse a Barnaba: "Ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno." Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco. Qui non è chiamato solo Giovanni. Ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Pamfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso, al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore e percorse la Siria e la Cilicia, rafforzando le chiese. Ora, cerchiamo di non puntare il dito tanto facilmente, perché vi dico con che spirito ho esaminato questo brano dopo averlo più volte letto e riletto. Il Signore mi ha fatto una domanda. È come se mi avesse detto: "Daniele, prima di fare le tue considerazioni, poniti questa domanda. Tu sei un credente affidabile oppure sei un motivo di discussione, di dissenso tra gli anziani dell'assemblea locale?" Gli anziani possono contare su di te, oppure c'è Leonardo che ti vede in un modo, Gino in un altro e Franco in un altro ancora. È importante questa domanda, perché allora questo brano viene visto con, viene, viene studiato con uno spirito molto diverso. Noi certamente capiamo un po' entrambi i punti di vista, no? Sia quello di Barnaba che di Paolo. Condividere in un primo momento, da una lettura superficiale, quello di Paolo, è la soluzione in realtà più facile. Perché? Perché quando noi pensiamo alle ragioni per cui Paolo non voleva prendere Marco con sé, è dovuto da un lato al fatto che si era già tirato indietro una volta. E quando consideriamo questo, pensiamo subito a Luca 9,62, no? Nessuno che ha messo le mani all'aratro e che si volga indietro dal regno di Dio. C'è un altro motivo in realtà, ci viene detto nel versetto 38, non era soltanto il fatto che li avesse abbandonati, ma anche il fatto che non li aveva accompagnati nel prosieguo della loro opera. C'è anche questo aspetto. Lui ha lasciato inizio opera, non ha saputo neanche come si è evoluta dopo. Quindi era un rischio. E noi capiamo Paolo, perché? Perché era una soluzione delicatissima. Sia Barnaba che Paolo avevano appena ricevuto l'incarico da Gerusalemme di portare le lettere alle chiese locali per trattare e risolvere la questione dei giudaizzanti che stavano danneggiando l'opera del Signore. È normale che in un momento come questo la scelta dei collaboratori dovesse essere ben meditata, ben ponderata. Ma un altro motivo per cui noi comprendiamo Paolo, e qui da un punto di vista umano noi ci riconosciamo più facilmente, è questo. Cioè, se noi siamo stati già feriti una volta da una persona che ci ha deluso, non vogliamo correre il rischio di esserlo una seconda volta. Scatta questo meccanismo psicologico di autodifesa per evitare il rischio poi di dire, ecco, mi ha ferito un'altra volta, me lo sono meritato, sono stato proprio sciocco. Non gli dovevo credere, doveva bastarmi già la prima volta. Questo perlomeno quando studiamo un po' il punto di vista di Paolo. Però, fratelli, vediamo un attimo il punto di vista di Barnaba. Barnaba vuole prendere Marco con sé, ma con le migliori intenzioni. Barnaba vuole sapere che cosa è successo a Marco. Vuole capire fino in fondo. Vuole sapere se c'è qualcosa su cui poter lavorare. E questo punto di vista gli ha fatto onore. Perché la prima conseguenza di questo punto di vista era Paolo stesso. Quando Paolo si è convertito, nessuno ha creduto alla sua conversione. Paolo era uno che voleva distruggere la Chiesa, voleva distruggere la nuova via, così come veniva definita allora. Ed era raccomandato dai farisei per fare strage di cristiani. E quando si riunisce, potete leggerlo in Atti 9, nessuno gli credeva. Eppure potete vedere in Atti 9, da 26 a 28, che cosa è successo? Cosa ha fatto Barnaba? Barnaba non ha fatto il super spirituale di turno dicendo adesso entro io e risolvo io ogni cosa. Barnaba ha voluto capire, lo ha preso con sé, ma attenzione, lo ha condotto dagli apostoli, perché gli apostoli erano la prima autorità della Chiesa primitiva, erano stati con Gesù e avevano delle capacità spirituali diverse da quelle che noi possiamo immaginare oggi. Io adesso mi sono messo nella testa di Barnaba, ho immaginato come Barnaba potesse ragionare fra sé e ho pensato, ma scusa, sono riuscito a coinvolgere un'intera fratellanza della sincerità della conversione di Paolo. Ma non è più facile dare a Marco una seconda occasione e cercare di capire che cosa gli è successo? Fratelli, fra le due cose, era sicuramente più difficile convincere la fratellanza della veridicità della conversione di Paolo. Fra le due cose, era molto più difficile far capire la sincerità di Paolo. Adesso c'è una domanda a cui dobbiamo dare una risposta. Ma conti fatti, chi dei due ha ragione? Superficialmente si potrebbe dire a Paolo, io ai primi tempi, quando mancavo di una certa conoscenza, davo ragione a Paolo. Perché? Perché Barnabas scompare di scena, non si dice più niente di lui, no? Quando poi ho meditato più approfonditamente, allora sono passato a dire, però, tutto sommato, poteva avere ragione Barnaba, perché insomma si sono viste poi le conseguenze. Però, fratelli, ancora una volta vi devo dire, io questo brano, negli ultimi mesi, complice sicuramente anche la situazione che stiamo vivendo, ho visto questo brano con occhi diversi. La domanda, chi dei due ha ragione? La risposta forse non piacerà, ma la risposta è nessuno dei due. E vi spiego anche il perché. Quando due servitori, a cui viene dato un incarico preciso a Gerusalemme, due servitori che diventano famose per la grande comunione reciproca, per il grande spirito di collaborazione, per la notevole e sana conoscenza dottrinale che indubbiamente entrambi avevano, decidono di interrompere una collaborazione, in realtà fanno comunque un danno all'opera stessa. E non solo, vi dirò di più. Non so se consapevolmente o inconsapevolmente, ma hanno creato un'occasione di maldicenza per i credenti di quel tempo, rischiando di affossare ulteriormente la persona di Marco. Vi porto un esempio pratico. Supponiamo di essere dei contemporanei di Barnaba e Paolo. Supponiamo di essere dei credenti di Efeso. Immaginate il fatto che ci giunga la voce di questa separazione. Cosa che è successa? Lo vedremo tra poco. Immaginiamo il dialogo tra di noi. Oh, hai saputo che cosa è successo? No, dimmi. Barnaba e Paolo si sono separati. Come si sono separati? Che è successo? Hanno avuto da discutere. Poi sì, hanno continuato a lavorare, ma non più insieme. Ma com'è possibile? Stavano facendo un buon lavoro insieme. Che è successo? Hanno litigato per colpa di Marco. Ah, quel Marco non mi è mai piaciuto. Vedi? Ha rovinato tutto. Sai che ti dico? Secondo me Marco è un danno all'opera del Signore. Secondo me non è neanche un credente ed è uno strumento che, secondo me, il nemico sta usando per distruggere la Chiesa. Contestualizziamo, fratelli, perché quando ci arrivano certe voci, questi pensieri, noi li facciamo. Dobbiamo fare attenzione. Cosa possiamo dire quindi di questo purtroppo aspro dissenso? Possiamo dire quantomeno due cose. La prima è che Dio non viene mai preso alla sprovvista. Ha fatto qualcosa di meraviglioso nonostante questo dissenso. Ha saputo far progredire comunque la sua opera. Ma sapete un'altra cosa? È che è vero, quest'aspro dissenso è stato molto forte. Però noi siamo spinti a pensare che dietro un aspro dissenso, dietro una separazione, due persone non si guardino più in faccia e che a malapena si salutino quando si incontrano. In realtà non è stato proprio così. Non sappiamo tante cose in dettaglio, ma possiamo dire questo. Il rispetto fra Barnaba e Paolo è sicuramente rimasto, ma anche la comunione. Se ci sono stati motivi di discussione, anche nella loro comunione, sappiamo che la cosa è assolutamente rientrata in tempi brevissimi, ma vi posso anche portare una prova. A un certo punto, in Atti 19, noi vediamo Paolo a Efeso e in quel lasso di tempo lui scrive la prima epistola ai Corinzi. Nella prima epistola ai Corinzi lui si ritrova a difendere il suo apostolato. Ci sono quella serie di domande retoriche nei primi versetti del capitolo 9. Non sono libero, non sono apostolo. Al versetto 6 dice: o siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Cioè, l'esempio che prende è proprio Barnaba. Ma in che tono ne parla? Non ne parla con un tono di risentimento, di rancore, e neanche con un atteggiamento di superiorità. Quando due fratelli discutono e interrompono i rapporti, quando vengono interpellati sul motivo della loro divisione, va a finire che ha torto sempre l'altro e che io sono quello che ha ragione, io sono quello superiore all'altro perché non ha capito nulla. Non è così. È rimasto il rispetto, è rimasta la comunione. La differenza quello che ha portato alla separazione non è stato un aspetto dottrinale, non è stata neanche una visione dell'opera, perché avevano tutte e due lo stesso obiettivo, tornare a visitare i credenti per vedere come stavano. È stata alla fin fine più una situazione di carattere, che farà maturare ancora di più l'Apostolo Paolo, perché più volte nelle sue epistole dirà: sopportatevi gli uni gli altri con amore. Perché? Perché anche lui ha avuto questa esperienza, ci è passato anche lui. Dall'altro canto, l'atteggiamento di Barnaba è stato straordinario, perché anche se non abbiamo più discorsi in prima persona riportati da lui, noi sappiamo che prende Marco con sé e lo porta a Cipro. Sapete perché viene portato proprio a Cipro? È stata la prima tappa del viaggio che aveva fatto insieme a Paolo. Vuole scoprire il problema di Marco andando alla radice. Caro Marco, tu ci hai accompagnato per una parte del viaggio, poi sei tornato indietro, ma ora io ripercorro quella tappa perché voglio sapere cos'è successo. Voglio sapere dov'è il problema. Va alla radice. Non ha cercato di tamponare sul momento la situazione. Ha voluto vedere le cause a monte. E fratelli, quanti problemi risolveremmo se anche noi avessimo questo stesso approccio? Ha voluto prendere Marco con sé e rifare le tappe per vedere: adesso vediamo com'è la tua situazione e voglio sapere come poterti aiutare, perché comunque tu sei un credente promettente nell'opera del Signore. E qui ci dobbiamo spostare al terzo argomento. Cosa ha fatto Marco? Marco non ha detto: Barnaba, guarda, ti ringrazio, ma non fa per me, me ne sto a casa mia. No, non ha neanche detto: Barnaba, io vengo con te, ma alle mie condizioni. Non ha fatto neanche questo. Semplicemente lo ha seguito. Ebbene, fratelli, fra le pagine della Scrittura noi abbiamo le conseguenze di questa seconda occasione che non Barnaba gli ha dato, ma il Signore stesso. Barnaba ha voluto cogliere questa opportunità e noi oggi lo conosciamo per essere il secondo autore del Vangelo, delle nostre Bibbie. Ho voluto fare una ricerca. Ci sono quattro brani nel Nuovo Testamento che lo riguardano molto da vicino e ho voluto cercare, ho fatto delle ricerche mettendo questi quattro brani in ordine cronologico, perché mi ha fatto del gran bene questa ricerca e la voglio brevemente condividere con voi. Vogliamo andare nell'epistola a Filemone e leggere i versetti 23 e 24. Filemone 23 e 24. Paolo saluta questo credente e dice: Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta. Così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. Che cosa vediamo? Qual è stata la conseguenza di questa seconda occasione? Che Marco è stato perfettamente riabilitato come un collaboratore di Paolo. Ripeto, nel dettaglio non sappiamo cosa sia successo, ma sappiamo che Marco ha fatto una scelta giusta, spirituale. A Marco avrebbe potuto fare comodo avere un nuovo margine di servizio senza essere accolto con persone che non hanno avuto fiducia in lui. E invece ha scelto anche lui di riprendere una collaborazione con Paolo. Ed è un esempio fondamentale proprio per queste epistola, quello di Paolo verso Filemone. Caro Filemone, voglio spiegarti la situazione di Onesimo, perché ti ha fatto del gran male, ma attenzione, adesso è un convertito, è un uomo utile nella opera, per questo che te lo rimando, perché possiate avere comunione. Se Marco non fosse stato in questo elenco, Filemone avrebbe potuto tranquillamente dare questa risposta: caro Paolo, hai scritto delle belle parole, però tu predichi bene, ma razzoli un po' male, perché Marco è un collaboratore e tu non hai più avuto a che fare con lui. Invece non è successo così. Paolo nomina Epafra perché era un suo compagno di prigionia, quindi la persona più vicina a lui in quel momento. Ma il primo nome che fa nel versetto 24 è proprio quello di Marco. È come se Paolo stesse dicendo implicitamente a Filemone: caro Filemone, ti auguro di riprendere questo rapporto con Onesimo perché è esattamente quello che è successo tra me e Marco. E questo è bellissimo. Andiamo ora qualche pagina indietro, andiamo in Colossesi, capitolo 4, versetto 10. L'epistola di Colossesi è perfettamente contemporanea a quella di Filemone. Non sappiamo con esattezza quale delle due sia stata scritta prima, ma viene scritta nella stessa situazione. E in Colossesi capitolo 4, versetto 10, noi troviamo scritto: vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzioni. Se viene da voi, accoglietelo. Abbiamo due dettagli fondamentali. Innanzitutto, vabbè, noi vediamo che qua non viene raccomandato a una persona come Filemone, ma viene raccomandato a un'intera chiesa locale. E questo è un qualcosa di ancora più forte. Ma i due dettagli su cui voglio farvi riflettere sono altrettanto significativi. Qua, per la prima volta, veniamo a scoprire del legame di parentela con Barnaba. Lo veniamo a scoprire un po' alla fine anziché all'inizio. Sapete perché? Perché se avessimo saputo subito del legame di parentela, avremmo pensato che Barnaba avesse agito in un certo modo perché quello era suo parente. E invece non è stato così. Ci viene riferito verso la fine delle nostre Bibbie, proprio per darci un insegnamento sulla spiritualità di Barnaba, che non è stato mosso da favoritismi familiari, come purtroppo è capitato anche a noi di vedere. Almeno penso, purtroppo a me in passato è successo. Il secondo dettaglio su cui voglio farvi riflettere è che Paolo ha dovuto dare delle istruzioni. Questo dettaglio non mi ha lasciato in pace fino a quando non l'ho dovuto studiare. Che istruzioni doveva dare? Stiamo parlando di un credente, stiamo parlando di un uomo che è tornato a collaborare nell'opera del Signore. Appunto, è tornato. Che spiegazioni ha dovuto dare? Vedete, fratelli, noi non possiamo escludere del tutto il fatto che la chiesa locale di Colosse fosse venuta a conoscenza di ciò che è successo tra Marco, Barnaba e Paolo. Noi sappiamo che Marco ha lasciato Paolo e Barnaba a Perga di Panfilia. E sapete qual è la chiesa locale, più vicina a Perga di Panfilia? Era proprio Colosse. La distanza era circa di 230 chilometri e considerato il fatto che non c'erano i mezzi di trasporto, pensavo che comunque i modi di comunicazione erano più lenti, ma comunque erano venuti a conoscenza. E poi non dobbiamo mai dimenticare una cosa. Fratelli, la nostra lingua viaggia molto più velocemente di un Eurostar, viaggia molto più velocemente di un Frecciargento. E ha la capacità di viaggiare anche nel futuro, perché in base a quello che noi diciamo, noi condizioniamo anche il futuro delle persone di cui noi parliamo. Mi ha fatto molto riflettere questo: se viene da voi, accoglietelo. Paolo si fa garante della comunione che in quel momento ha ripreso con Marco. Cari fratelli, non fatevi alcuno scopo. È un fratello degno di fiducia, è un fratello affidabile. Abbracciatelo, baciatelo, dategli anche i simboli, non vi preoccupate. È un nostro fidato collaboratore. E vedete, la raccomandazione non è più soltanto da parte di Paolo, ma anche da parte di Pietro. Andiamo in Prima Pietro, capitolo 5, versetto 13. Prima Pietro, capitolo 5, versetto 13, noi ritroviamo scritto: la chiesa che in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Non sappiamo come Pietro e Marco abbiano incrociato le loro strade, non ci viene riportato il momento storico preciso, ma sappiamo che comunione c'era. A tal punto che Pietro usa nei riguardi di Marco la stessa identica parola che Paolo ha dato a Timoteo, figlio. E notate che i destinatari dell'epistola di Pietro non sono una chiesa locale ben definita, sono tutti gli eletti che vivevano come forestieri nella dispersione. Considerate le persecuzioni di quel tempo, quindi i destinatari sono un gruppo ancora più grande. Pietro vuol far notare a tutti che nell'opera del Signore gli apostoli che sono stati ai piedi di Gesù durante il suo ministero terreno. E da notare, Pietro nei suoi saluti riporta soltanto il nome di Marco. Vediamo ora il quarto e ultimo testo e ci avviamo alla conclusione. Seconda Timoteo, capitolo 4, versetti da 9 a 11. Seconda Timoteo, capitolo 4, versetti da 9 a 11. Questo è il testamento spirituale dell'Apostolo Paolo, è l'ultima epistola che lui ha potuto scrivere. Cerca di venire presto da me. Perché Dema, lo stesso Dema di Filemone, che prima era un collaboratore, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile per il ministero. Qui non è stata solo recuperata la comunione con Paolo, si è evoluta talmente tanto da ritenerlo degno di fiducia, da stare a fianco del suo figliolo in fede Timoteo. Guarda, prenditi tranquillamente Marco perché mi è molto utile nel ministero. Non sappiamo in che modo specifico, ma dalle ricerche modeste che ho fatto, ho potuto comprendere che l'aiuto del ministero è stato sempre l'aiuto pratico, lo stesso aiuto pratico che dava nei confronti di Barnaba e Paolo all'inizio. Mi è molto utile nel ministero e lo è stato anche agli occhi del Signore stesso. Perché? Perché Marco è cresciuto. Marco ha potuto essere usato col passare del tempo non più soltanto per servizi pratici, ma anche per qualcosa di più grande, fino a essere ritenuto degno da Dio stesso di redigere il Vangelo che presenta, guarda caso, Signore Gesù come servo. Guardate, fratelli, quanto è importante sapere sfruttare le occasioni che Dio ci dà. Alcuni potrebbero pensare, beh, qui sono occasioni dovute al fatto che Marco si era tirato indietro la prima volta. No, fratello, io non voglio pensare solo a quello. Io voglio avere davanti a me i versetti dell'Apostolo Paolo, chi stare dritto, badi di non cadere. Noi tante volte ci siamo reputati un po' soddisfatti della nostra vita spirituale, ma Dio ci ha preso da parte, ci ha fatto notare che la spiritualità che noi pensiamo di avere, in realtà non ce l'avevamo. E dico, aspetta, tu ti reputi così? Ti faccio io la mia valutazione, guarda attentamente e valuta tu cosa fare in virtù della mia valutazione. Io ho parlato di una seconda occasione, ma probabilmente nella nostra vita pratica di tutti i giorni di occasioni ne abbiamo dovute sfruttare tante, molto probabilmente anche di più di Marco. Fratelli, non scoraggiamoci se incontriamo difficoltà a servire Dio. Continuiamo a invocare Dio, a meditare la sua parola. E se falliamo nel servizio perché siamo uomini, succede, non esitiamo a chiedere perdono a Dio. E in base al tipo di caduta che abbiamo avuto, potremmo doverci ritrovare a chiedere perdono anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Fratelli, noi non sappiamo quando sarà il momento giusto per poterci incontrare ancora liberamente come facevamo prima. Però vedete, fratelli, io quest'oggi ho condiviso con voi anche questo pensiero perché il giorno in cui noi ritorneremo avremo una nuova mentalità. Noi non possiamo escludere il fatto che il Signore abbia temporaneamente chiuso i nostri locali perché abbiamo bisogno tutti, almeno io parlo per me personalmente, di un risveglio spirituale. Perché il Signore in questo tempo sicuramente ha fatto vedere cosa c'è nel nostro cuore. Magari ciascuno di noi si è dovuto scontrare con la propria superficialità. Alcuni si sono dovuti confrontare sul fatto che hanno avuto il cuore un po' troppo sulle cose di questa terra. Fratelli, troppo frequentemente vedo credenti denunciare il male delle società, denunciare le ingiustizie, dimenticando il fatto che questo mondo può andare solo di male in peggio. E arrivano a condividere, a portare valori di questa terra che non conducono da nessuna parte, quando gli unici valori che noi dobbiamo portare sono quelli di Gesù Cristo. I segnali come quelli che noi viviamo oggi sono i segnali che ci scuotono e che ci dicono: il Signore Gesù sta per tornare. Sono queste le cose di cui dobbiamo parlare, non delle ingiustizie, dei complotti, fratelli. Che Vangelo portiamo? Se parliamo di ingiustizie sociali, ce ne saranno di più, e udite, udite, anche di peggiori di quelle che vediamo adesso. Noi i valori sono quelli che riguardano la nostra cittadinanza. La nostra cittadinanza è quella celeste. Siamo cittadini del cielo, siamo gli ambasciatori di Gesù Cristo. Siamo quelli che portano i valori di Cristo, quelli che possono dare la salvezza. Quelli che danno la gioia di appartenere nonostante le grandi difficoltà, cari fratelli e care sorelle. Sono questi i valori che alimentano la nostra vita di tutti i giorni. Sono questi i valori di cui noi ci facciamo portatori. Perché? Perché abbiamo sperimentato la straordinaria misericordia di Dio nella nostra vita, cari fratelli. Ed è questa misericordia che giorno dopo giorno ci accompagna. Ed è questa misericordia attraverso la quale noi possiamo gridare al cielo: grazie Signore che tu ci hai salvato e che siamo tuoi figli per l'eternità. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.